6 marzo 1998. Si conclude il ciclo di incontri del CIPAX sulla riconciliazione nella storia. Carlo Molari parla su riconciliazione nella vita spirituale. Lo intervista Antonietta Moretti.
Ecco, stasera facciamo delle domande a Carlo sulla riconciliazione. E a me sembra molto opportuno che questo ciclo si concluda con Carlo, perché proprio per i motivi di cui parlava Giorgio, no? Tutti coloro che sono intervenuti così hanno più o meno sottolineato le difficoltà e a volte l'impossibilità della riconciliazione. Ecco, Carlo è un teologo solare, a mio avviso. Io spero che dal suo discorso vengano motivi di speranza. E volevo riprendere anch'io, per fare la prima domanda, il discorso che ha fatto Salman. Salman, monaco benedettino, tedesco, sensibile, come lui stesso ha detto, alla drammaticità della vita, coglie il dissidio nella sproporzione tragica tra finito e infinito che si innesca fin dalla creazione stessa. È quello che lui chiama, con un linguaggio anche un po' difficile per noi, lo sfasarsi dell'equilibrio trinitario. Comincia la storia dell'uomo, comincia questa sfasatura. E presenta un quadro tragico in cui la tentabilità dell'uomo corrisponde alla equivocità del dono. Un dono schiacciante, dice Salman, che vuole un contraccambio. E in questo quadro la conciliazione rimane l'orizzonte della storia dell'uomo. E lui diceva, la Bibbia è piena di questo dialogo tra l'uomo e Dio, no? In vista delle alleanze, dell'orizzonte. Io direi che è piena di questa contrattazione, che poi è la contrattazione di Giobbe. E lui dice anche, così dopo aver esplicitato la tragicità di questo quadro della storia umana, che è il ricordo della comune origine, tanto che lui dice che conoscenza è conoscenza, che può portarci alla riconciliazione, anzi è la nostalgia della comune origine che crea nell'uomo questo bisogno di riconciliazione. E ci ha parlato di Gesù come colui che riesce ad avere l'occhio della prima giornata della creazione, quando ancora non era drammaticamente esplicitato il conflitto tra il finito, il limite e l'infinito che ci chiama. Ecco, lui poi trova una serie di strade, di terapie, insomma, per uscire da questa drammaticità, e il riferimento a Gesù, insomma, è monaco benedettino e quindi è inevitabile, insomma, e questa strada passa attraverso alcune parole. Lui ha detto l'umiltà, l'umorismo, l'indifferenza per molte forme di differenza e l'ospitalità che si lega all'attenzione dell'attimo, tutte tecniche o pratiche, insomma, così che tutti più o meno poniamo in essere per sopravvivere, per riconciliarci. E questo diceva Salman, anche la Rossanda ha sottolineato, e Giorgio ha già detto, io non riprendo quel discorso. Però è chiaro che questa difficoltà della riconciliazione, questa ferita iniziale che si riproduce nella storia, si riproduce drammaticamente al punto che, e questo per un'associazione pacifista non è irrilevante, il nostro nome della pace non può che essere riconciliazione, cioè non è data pace che non sia riconciliazione nella storia. Ecco, allora la prima domanda che volevo fare a Carlo è: che cosa è la riconciliazione? E volevo argomentarla un momento. Qualcuno ha detto, adesso non mi ricordo più chi, forse anche tu Carlo, che riconciliazione vuol dire restituire bellezza e dignità a ciò che è stato ferito. Però devo dire che se ci guardiamo intorno, in realtà il massimo così che noi riusciamo a vedere che accade intorno a noi è che lasciamo passare il tempo, tempo che forse è già grazia, e che il tempo in qualche modo e per sue strane vie sana le ferite o perlomeno ci consente di dimenticare. Ecco, questo è quello che solitamente accade nella storia degli uomini, però a me veniva in mente che anche Gesù, quando risorge, non torna da chi l'ha ucciso, torna in primo luogo da Maddalena, torna dai suoi amici, che certo l'avevano anche tradito, però è qualcosa di un po' diverso. E poi questo fatto che torni in primo luogo da Maddalena, che non gli aveva fatto sicuramente alcun male, le donne erano rimaste sotto la croce, non erano nemmeno scappate, insomma. Ecco, questo così... E appunto mi motiva la prima domanda: che cos'è la riconciliazione? Perché non abbiamo tanti esempi intorno a noi e né sappiamo bene il punto di riferimento. E, inoltre, l'impressione, un po' anche da tutti i discorsi precedenti, e arrivo alla seconda domanda, le faccio tutte insieme così sì. Poi lascio... è che la riconciliazione in realtà sia un cambiamento del punto di vista, cioè un cambiare di segno al male che portiamo perché siamo stati feriti. In realtà però questo cambiare di segno a me sembra che non siano forze nostre. Un cambiare di segno che in qualche modo implica forse un intervento dello spirito, un essere attratti altrove, perché se lo sguardo rimane attratto dalla ferita o così com'è, questa riconciliazione non avviene e i nostri sforzi, a volte anche sinceri, non producono quella restituzione di bellezza e fiducia che dovrebbe essere legata alla riconciliazione. Ultime due domande. Come fare per favorire la riconciliazione nella tradizione cattolica? Citavo prima Carlo, che ne so, nella tradizione buddista ci sono delle pratiche che chiamano metta, sono pratiche di benevolenza, cui si pensa agli amici, anche ai nemici, mandando benedizioni, eccetera. E quindi loro lavorano con molta attenzione alla situazione reale della persona, tanto che dicono di cominciare queste pratiche prima con i benefattori, poi con gli amici, poi con persone neutrali e infine con i nemici e poi con se stessi, che siamo il nostro peggior nemico, evidentemente. Ecco, quindi nella tradizione cristiana c'è una specie, a volte insomma abbiamo la sensazione che sia meno ricca su questo terreno, no? Ci dice vabbè, porgete l'altra guancia, perdonate, eccetera eccetera, è come se fosse una cosa che si può fare lì per là. E siccome, vabbè, dato per scontato che non si può fare così d'amblè, che cosa, e questa è la quarta domanda, che cosa fare nel tempo della non riconciliazione?
Bene, una premessa prima per chiarire l'orizzonte in cui si muovono le mie riflessioni.
che è un orizzonte chiaramente teologico, perché è questa la ragione per cui mi avete invitato. E cosa vuol dire orizzonte teologico? Vuol dire che le riflessioni che propongo emergono da un'esperienza di fede, cioè da una tradizione di fede, che è un'esperienza vissuta da una comunità lungo i secoli, che ha quindi alcune espressioni che pervengono fino a noi e che hanno sollecitato il nostro modo di vivere. Dico nostro perché non è solo personale, ma richiede una serie di, un intreccio di rapporti, di relazioni, attraverso le quali relazioni il dato della tradizione viene verificato, viene vissuto e viene quindi approfondito o limitato secondo i diversi aspetti. È in questo orizzonte che si pongono appunto le riflessioni che sto per proporvi. Ma cosa significa esperienza di fede? Esperienza di fede in Dio. Sappiamo però che questo termine non ha nessun contenuto, anzi, più il cammino procede e più il termine si svuota di immagini, si svuota di contenuti, anche intellettuali, fino a svuotarsi completamente e restare nulla, indicibile appunto. Ma la fase del silenzio è la fase finale. Il cammino precedente implica parole con modalità diverse. La prima fase è necessariamente narcisistica e quindi antropomorfica, in cui le parole vengono utilizzate come se parlassero di Dio mentre parlano dell'uomo. Tutta la fase narcisistica dell'esperienza di fede e quindi anche della terminologia teologica, antropomorfica. Poi la fase, potremmo dire, analogica, in cui si pian piano si prende consapevolezza del limite del linguaggio che viene utilizzato e ci si riferisce quindi a Dio come ragione, come fondamento, come principio di tutto ciò che noi siamo, fino per venire al silenzio, cioè a scoprire che neppure la terminologia analogica è utilizzabile in senso vero. E quindi forse è bene che mi fermi un momento a chiarire questi diversi passaggi, proprio perché la riconciliazione è percorre lo stesso cammino della scoperta di Dio e dell'insufficienza di tutte le nostre parole. Un momento solo, proprio come introduzione così al discorso, perché realmente in una prospettiva teologica riconciliazione vuol dire scoperta dell'azione di Dio riconciliante, come poi cercherò di dire. No? E quindi è importante che ci chiediamo cosa significa la scoperta di Dio. Due brevi notazioni allora su questo percorso, che è il percorso, se volete, dal narcisismo al silenzio, con la mediazione poi della parola che pian piano viene riconosciuta come la canoa che conduce oltre, come lo strumento necessario che però deve essere abbandonato per giungere al silenzio. Allora, prima di tutto, cosa significa fede in Dio? In una modalità generale, significa ritenere che la vita esiste, che il bene esiste, che la verità è, e che sollecita il nostro abbandono fiducioso, il nostro atteggiamento di fiducia, quello che chiamiamo appunto l'atteggiamento teologale, che nella terminologia cristiana si esprime come fede, speranza e agape. Questa è la struttura fondamentale della esistenza cristiana e quindi la struttura fondamentale di un'esistenza di fede. Il bene è, la vita è, la verità è, il tutto è, ma nella storia si esprime in modo frammentario e progressivo. Per cui noi siamo piccole espressioni temporali e provvisorie di inserito in un processo attraverso il quale il tutto si manifesta, si offre, si dona. Questo è l'orizzonte in cui io propongo le riflessioni sulla riconciliazione, perché è l'orizzonte teologico, cioè il ritenere e il vivere la fede in Dio significa scoprire che abbandonandosi fiduciosamente si può percorrere un cammino di riconciliazione. Abbandonandosi fiduciosamente al bene che soggiace, alla verità che si offre, alla vita che si dona, si può percorrere un cammino di riconciliazione. In questa prospettiva però capite che allora la riconciliazione non è una restitution interum, non è un ristabilimento di una bellezza perduta o di un'armonia infranta o di una ferita inferta. Ecco, la prospettiva che vi propongo è opposta. Non è un ristabilire ciò che prima era ed è andato perduto, ma è un acquisire una situazione mai ancora raggiunta, ma solo promessa nelle anticipazioni profetiche, cioè nelle situazioni che consentono di cogliere la tensione o il traguardo verso cui la vita si muove. Questo è un primo dato da tenere presente bene, perché è un modello che modifica certi concetti correnti, certe modalità correnti di leggere la riconciliazione. Per dirlo in un modo molto semplice, molte volte parlando di riconciliazione si parte dal presupposto che c'è stata una situazione di armonia iniziale, di perfezione compiuta. Era quella concezione legata alla visione statica della realtà che si esprimeva nel mito dell'età dell'oro, che è un mito comune a tutti i popoli, con nomi diversi. La formula età dell'oro è una formula della cultura greca, ma il contenuto, il mito dell'età dell'oro, è di tutte le culture. No? Così universale che alcuni consideravano questo dato, cioè l'universalità, come una prova della sua verità. E oggi sappiamo che non è così, che non c'è mai stata una situazione perfetta dell'umanità e della creazione, ma che la creazione è in processo è in divenire, e il traguardo della perfezione eventualmente è la fine. Questo rende ragione di quella tragicità di cui più volte Antonietta ha parlato, richiamandosi a Salman. Ma la tragicità è tale proprio nel presupposto che fosse una ferita, che fosse un'ingiustizia, che fosse cioè una situazione di decadimento. Ma nella prospettiva invece dinamica esiste ugualmente la tragicità della vita, ma è una tragicità funzionale, provvisoria, perché è, potremmo dire, permettetemi la metafora, lo sforzo che la forza creatrice fa per sollevare il nulla allo stato di perfezione, per sollevare l'incompiutezza alla condizione, condurla alla condizione di compiutezza. La tragicità consiste allora nel percepire una promessa non ancora compiuta, nel portare, anzi di più, nel portare dentro una promessa non compiuta. Questa è la condizione tragica in cui ci troviamo, non è la condizione di caduta, una condizione di perdita di una situazione che non può essere più raggiunto o può essere più raggiunto solamente dopo un lungo cammino, ma è il cammino stesso verso la perfezione, verso il traguardo finale, verso la compiutezza. Ecco. È in questo orizzonte che io credo si deve porre la riflessione sulla riconciliazione in prospettiva teologica, altrimenti credo qualcosa sfugge o stride e non si riesce a capire. No? Allora, in questa prospettiva, che cos'è la riconciliazione? È il cammino progressivo della creazione e per noi il cammino progressivo dell'umanità per raggiungere la forma compiuta, contenuta nell'azione creatrice di Dio e nella promessa della sua parola. È una condizione quindi per noi assolutamente, quindi è un cammino assolutamente necessario. No, non suppone una rottura realizzata, suppone una condizione di frammentarietà, di incompiutezza, di inadeguatezza. Capite allora che la drammaticità... La condizione drammatica, questo è un altro significato. Non è il dramma di chi sta scendendo in un abisso, ma di chi sta salendo verso la cima, verso la perfezione. Ecco, credo in questo senso sia abbastanza chiaro il cambiamento che è avvenuto. Ma per essere però più completi bisogna anche che teniamo presente l'altra figura di riconciliazione, che è quella che forse ha aggravato al punto da cambiare tutta la fisionomia della riconciliazione. Cioè, qual è l'altra figura? È la riconciliazione dopo la caduta, perché in questo cammino le tappe non procedono automaticamente verso il traguardo finale in un modo armonico, ordinato e continuo, perché ci sono involuzioni, ci sono ritardi, ci sono tradimenti, no? Ci sono rotture. Ecco, soprattutto giunto a livello umano, questo vale appunto il discorso dell'umanità, per l'umanità, giunto a livello umano, il processo, quindi questo divenire dell'umanità verso la compiutezza, richiede il coinvolgimento della libertà e quindi il coinvolgimento delle persone e esige le decisioni personali e comunitarie. Questo discorso vale anche per l'umanità intera. Anche l'umanità è in questo processo, per cui deve giungere a forme nuove di vita, a qualità nuove di rapporti, di giustizia, di sintonia. Ma vi perviene solo attraverso decisioni, scelte che devono essere maturate, devono essere quindi prese all'interno di situazioni non sempre chiare. Ora, quando viene meno questo coinvolgimento e quindi queste decisioni non corrispondono alle esigenze del processo, ci sono rotture, ci sono fratture, che richiedono quindi un altro tipo di riconciliazione, o meglio, è lo stesso cammino, ma è lo stesso cammino compiuto dopo involuzioni, dopo rotture, che presenta quindi un altro tipo di difficoltà. Ecco, ma tutto questo, quindi nella prima forma, che è la forma più generale, quella basilare, cioè del cammino verso la compiutezza, quindi dell'armonizzazione di tutte le componenti caotiche, disordinate, che sono nella creazione e nella storia, non a causa del peccato, ma proprio perché la creazione e la storia è un processo, e quindi parte da elementi incompiuti ed imperfetti, questa è la forma generale. Poi la forma particolare, quella condizionata dalla rottura, dal peccato, dall'involuzione, dal tradimento e così via, tutte queste forme di riconciliazione suppongono la forza creatrice che solleva il tutto verso la perfezione, quell'energia vitale, chiamiamolo come volete, quella possibilità offerta continuamente dal tutto che è, dal bene che è. A volte lo chiamiamo spirito, col termine utilizzato, perché il termine spirito indica il futuro, la novità di Dio. Per intenderci brevemente, lo dico così per quelli a cui questa terminologia resta oscura. Quando noi parliamo di Dio, noi parliamo sempre dell'azione di Dio per noi, non parliamo mai di Dio in sé. Dio in sé non può essere detto, no? Non abbiamo la possibilità di esprimere contenuti divini. Noi parliamo sempre dell'azione di Dio nei nostri confronti, quindi di Dio in quanto principio della nostra azione, della nostra perfezione, della nostra realtà. Questa è quella che viene chiamata in termine tecnico l'analogia di attribuzione. Cioè, noi possiamo parlare di Dio analogicamente. Analogicamente vuol dire che noi parliamo di Dio in quanto è diventato creatura. Diciamo Dio è amore in quanto in noi la sua azione diventa amore. In sé non è amore, in sé Dio non è amore, in sé Dio è tutto, ma non sappiamo che cos'è. Per questo vi dicevo che il termine Dio di per sé non ha contenuto. Più andiamo avanti, più scopriamo che Dio è nulla, cioè è nulla di tutto quello che noi diciamo. Perché diciamo solo Dio come creatura. Questo vuol dire analogicamente, ed è l'analogia di attribuzione. Cioè, diciamo di Dio quel tanto che è diventato creatura. Il resto non lo possiamo dire. E in questa prospettiva, allora, tutto ciò, il processo che avviene nella nostra, nella creazione, nella storia, avviene come espressione di una realtà che è già, come manifestazione di una forza creatrice che contiene già tutto, ma che nella creazione e nella storia può esprimersi solo a piccoli frammenti e nella successione. Quindi nel tempo. Per questo la nostra terminologia relativa a Dio è una terminologia temporale, cioè che ha modulazioni temporali. Noi non possiamo dire Dio in sé, diciamo Dio temporalmente. E siccome le dimensioni del tempo sono tre fondamentalmente, cioè il passato, il presente, il futuro, noi per questo diciamo Dio trinitariamente, con tre parole. Se Dio dovesse dire se stesso, direbbe una parola sola, non direbbe tre parole. Noi diciamo tre parole, perché diciamo Dio che si esprime nel tempo. E quindi dobbiamo dire Dio come parola che ci perviene dal passato, che è giunto come formula, che ci è trasmessa da una tradizione. Dobbiamo dire Dio che attendiamo dal futuro, e lo chiamiamo spirito perché è la forza della novità, che è il soffio che introduce ciò che ancora non è stato accolto, e diciamo Dio come principio, come fonte, come l'eterno che si affaccia al presente. Così è sorta la formula trinitaria, perché si dice Dio temporalmente, cioè, come dicevano gli antichi, nella economia della salvezza. Dopo c'è stato, lo sapete, c'è stato un lungo periodo in cui anche nella tradizione cristiana c'era la presunzione di parlare di Dio in sé, ed è stato, se volete, proprio il momento dell'idolatria, cioè quando si pensava che la parola umana potesse contenere realtà divine ed esprimere realtà divine. Quindi si partiva dalle formule rivelate, credendo che fossero parole divine, e si proponeva una riflessione su Dio in sé. Riflessioni interessantissime, proprio di una ricchezza straordinaria. Le più belle pagine, certo, scritte dall'uomo, ma non parlano di Dio in sé, parlano dell'uomo nel suo rapporto con Dio, nella sua tensione verso Dio, nelle sue dinamiche di conoscenza e di amore per Dio. Ma è l'uomo che ne parla. Solo che siccome non si era consapevoli che si parlava dell'uomo, e allora in fondo era ancora la fase narcisistica del linguaggio umano, o almeno antropomorfico del linguaggio umano. Perché si credeva proprio di parlare di Dio. In realtà si parlava dell'uomo in tensione con Dio, o meglio, di Dio che diventa uomo, cioè di Dio che si esprime nella creatura e nell'umanità. Anche di Dio che diventa uomo si può dire, e non è solo in riferimento a Cristo il discorso, vedete, perché Gregorio di Nazianzio, proprio lo abbiamo letto lunedì scorso nelle letture del breviario, diceva con una, diceva, espressione ardita, che l'uomo è Dio, che l'uomo è diventato Dio, ma non si riferiva a Cristo o alla grazia, proprio all'azione con cui la forza creatrice si esprime nell'uomo. alla forza che comunica la perfezione divina all'uomo. Allora, in questa prospettiva, capite, cosa vuol dire, e così passo alla seconda domanda del posta, cosa significa che non siamo noi il principio della riconciliazione, che non può essere un atto nostro? Perché nessuna azione creata è originalmente della creatura. Cioè, tutto ciò che noi siamo è espressione di una forza più grande di noi, di un'azione che ci trascende, di una realtà che ci investe, ma che può esprimersi in noi solo in modo piccolo, frammentario, elementare. Questo significa essere creatura. Questo è l'orizzonte teologico della riflessione. Cioè, noi non siamo il principio di quello che siamo. Noi siamo espressione frammentaria, momentanea. Questo vale per tutti gli aspetti. In questo senso non c'è distinzione tra l'amore che noi abbiamo per un altro e il perdono per il nemico, per tutto ciò che è in noi è grazia. Grazia cosa significa? Che è espressione gratuita, cioè che non richiede da noi altro di risposta se non l'accoglienza pura, cioè l'azione creatrice in noi diventa pensiero, diventa gesto, non altro. Non c'è la decisione di Dio nei nostri confronti, o la parola di Dio nei nostri confronti, o l'amore di Dio nei nostri confronti, e la nostra decisione, il nostro pensiero, il nostro amore. No, c'è il nostro amore, che tuttavia non è altro che l'azione di Dio che in noi diventa amore. In questo senso, allora, il problema, se noi siamo capaci di riconciliazione, è un problema posto male. Perché in realtà noi non abbiamo in noi la capacità di riconciliare, cioè di fare il passo ulteriore. Cioè non possiamo acquisire la nuova qualità, noi. Ma la forza della vita in noi tende ad esprimersi in modo nuovo. Chiamiamolo spirito, lo spirito può diventare in noi forma nuova di vita, perché la contiene già, perché la forza creatrice contiene già la perfezione che ancora non abbiamo acquisito. Cioè, in questa prospettiva dinamica ed evolutiva, nulla è attribuibile in modo perfetto e compiuto allo stato precedente, ma tutto deriva dallo stato precedente. In altri termini, pigliamo la vita che emerge dalla realtà materiale. Ecco, il grande problema che prima veniva discusso, non si riusciva a trovare, oppure il sorgere dell'uomo dagli animali precedenti, il grande problema era questo: come può il più sorgere dal meno? Questo era la grande, continuamente discutevano in questo senso. Quando parlavano i vitalisti, quando dicevano la vita sorge, c'è le basi chimiche, però ci deve essere un certo momento, uno scatto, quindi un intervento di Dio, una forma nuova, no? Per cui la vita sorge. No? E così ripetevano questo quando sorge l'animale, soprattutto quando sorge l'uomo. Come può un'umanità emerge? Bene, la domanda posta così è insensata. Nell'orizzonte attuale, dinamico evolutivo, la domanda è insensata nella prospettiva teologica. Perché cosa vuol dire la prospettiva teologica? Che il tutto è già, il bene è già, la vita è già, La forza creatrice lo contiene già, ma non ha potuto ancora esprimersi nella storia. Quindi l'espressione ancora limitata e imperfetta in sé non è la ragione della fase successiva, però la fase successiva nasce dalla fase precedente e non c'è nulla, nulla che di per sé venga aggiunto dal di fuori, dall'esterno, perché tutto emerge dal di dentro. Così anche nella nostra vita, per venire adesso al problema della riconciliazione nelle sue due espressioni a cui prima mi sono richiamato, ecco, applichiamo allora questo principio a queste due forme della riconciliazione. Prima forma, cosa vuol dire riconciliarsi? Vuol dire assumere una modalità armonica nuova di esistenza nei confronti di se stessi, per esempio aggiungere un equilibrio nuovo, un'armonia tra tutte le proprie componenti che prima non si era mai raggiunto. Oppure raggiungere un'armonia nuova col proprio partner, con gli amici, con gli altri, con i propri familiari, una forma nuova di comunione che prima ne era impossibile, perché prima c'era un'aggressività, prima c'era un narcisismo, c'era un atteggiamento tale che impediva una comunione che invece poi dopo viene realizzata. Oppure con gli altri, con quelli esterni, è uguale, il problema è tale quale. Seconda forma, una rottura, un dissidio, una forma di odio per altri, di gelosie, benissimo, che si vivono consapevolmente e che richiedono quindi processi di riconciliazione. No? In questa seconda figura la riconciliazione certamente è più difficile, perché richiede raggiungere un traguardo di comunione con le altre persone che annulli le dinamiche di separazione, di divisione messe in moto dalla gelosia, dall'aggressività, dall'odio e così via. Bene, consideriamo allora queste due figure e diciamo, io posso essere capace di riconciliazione? Posto così il problema, è posto male, perché di per sé io, nella fase attuale, non sono mai in grado come tale di questi atti di riconciliazione, perché io in questa fase attuale sono stato aggressivo, e lo sono tuttora, ho forme di odio, di avversione, sono ferito, resta tutto questo, come posso essere capace di un atto contrario? Ma, ecco l'altra, ma in quanto essere portato, un essere che è portato, che è attraversato da una forma nuova di vita, che è alimentato da un'energia che contiene ricchezze inedite e che può esprimersi in me perché le contiene già. Dopo vedremo allora le condizioni. Per precisare ancora, voglio aggiungere un'osservazione, perché ancora questo discorso può essere interpretato in un modo fortemente ambiguo. Cioè, come se dicesse, bene, c'è la forza dello spirito che ti spinge, ti suggerisce, ti fa venire in mente, e ti aiuta a compiere un gesto. No, questa terminologia è sbagliata. Lo spirito non aiuta mai, non suggerisce nulla. La forza, quindi la forza dello spirito, diventa la tua idea, diventa la tua azione, diventa la tua decisione. No, non c'è in te l'azione di Dio in più la tua azione. In te c'è solo la tua azione, che però è tua perché ti è donata, è tua perché è suscitata dal di dentro, non da un'altra azione, ma dalla forza creatrice, dall'energia che ti avvolge, da una presenza, dite, i termini possono essere molteplici, perché sono tutti metaforici, tutti i termini metaforici.
Quindi, capite, no, non dobbiamo considerare il processo di riconciliazione come la confluenza di due attività, un'attività divina, un'attività trascendente e un'attività creata, che si trova così in balia per cui dice va, non ci riesco, aggiungi tu qualcosa. Questo è un modo antropomorfico di pensare, il nostro rapporto con Dio. Non c'è in noi altra realtà che la nostra, ma la nostra realtà è Dio noi. La nostra realtà non è altro che la perfezione di Dio che è diventata creatura. No, non c'è altra dualità, no, non c'è una separazione. Noi siamo un piccolo frammento, chiaro, ma solo questo. Ma questo alimentato dal tutto. Per cui domani posso compiere un gesto che oggi non sono in grado di compiere. Non perché mi sono sforzato, perché lo stesso sforzo sarebbe dono, sarebbe espressione di questo. Non perché io sono buono, non perché mi sono impegnato, perché la vita contiene già il tutto. Ecco, non so se è chiaro questo discorso, se nella prospettiva teologica capite allora qual è il senso della domanda, ma se non posso farlo, fidati. Abbandoniti, non tu devi farlo, la vita in te deve esprimersi. Allora si capisce la terza domanda, allora come fare, non per restituire, ma per acquisire ciò che ancora non abbiamo mai acquisito. Ecco, si può dire restituire in rapporto a quella seconda forma di riconciliazione, in rapporto alle ferite, ma che è l'aspetto secondario, perché l'aspetto principale è l'altro. L'aspetto principale della riconciliazione è quello fondamentale, cioè quello di acquisire un'armonia mai ancora raggiunta, quello di acquisire una capacità di comunione con gli altri mai ancora espressa, perché non c'era ancora la modalità, proprio la struttura portante che poteva consentire questa realizzazione. Ecco. Allora, come fare? Ecco, qui, ecco, forse è giusto quello che dice Antonietta, cioè che noi molte volte proprio ci siamo affidati, almeno nella Chiesa, nella tradizione cristiana, possiamo dirlo, ci si è affidati semplicemente alla struttura sacramentale, e quindi alla pratica religiosa come dato essenziale, come pratica essenziale per la riconciliazione. Ecco, non dico che queste non valgono, no? Ma certamente le scienze umane oggi ci aiutano notevolmente a compiere questo percorso. Quello che io credo che è importante è non dimenticare questo orizzonte teologale, cioè questo abbandono fiducioso nella forza creatrice, della forza della vita, nella presenza, ditelo come volete voi. Dunque, questo abbandono fiducioso, questo atteggiamento di accoglienza della forza della vita con la curiosità, quasi di dire che cosa di nuovo oggi la vita può esprimersi in noi, quale modalità nuova può assumere oggi nella nostra esistenza, quale forma inedita può acquisire se resto in sintonia, se resto in armonia, se resto in questo atteggiamento di abbandono fiducioso. Voglio aggiungere un'altra piccola cosa a questo proposito, cioè delle pratiche, cioè l'atteggiamento di preghiera, perché questo è il dato fondamentale. Cioè il dato fondamentale, come fare per acquisire queste modalità armoniche nuove, quindi per percorrere la strada della riconciliazione, come fare? Ecco, io credo che la risposta prima è vivere pregando. Cioè, pregando vuol dire restando costantemente in questa sintonia profonda con la forza creatrice. La preghiera è questo, è l'esercizio della sintonizzazione con l'azione di Dio in noi, con la sua presenza, per consentire alla forza creatrice di assumere modalità inedite in noi. Ecco, credo che, o se volete dirlo in un'altra parola, l'atteggiamento contemplativo. Beh, è chiaro, vedete che allora in questo senso preghiera non è dire delle formule, ma è anche dire delle formule. Però, capite, non sta nel dire la formula, sta nell'atteggiamento di sintonizzazione, di accoglienza. Sta quindi dalla parte del silenzio, per consentire alla parola di assumere modalità inedite in noi, quindi di assumere forme nuove, di esprimersi secondo modalità ancora mai ascoltate. Ci sono certamente anche pratiche di riconciliazione, cioè, pensate per esempio tutta la liturgia penitenziale si è svolta in questa direzione, in pratiche di riconciliazione, i segni appunto del... Tuttavia anche qui è sempre rischioso affidarsi alla pratica come se fosse la pratica stessa, perché la pratica è l'ambito dove si esercita l'atteggiamento contemplativo, dove si esercita l'ascolto della parola, dove si impara il silenzio per accogliere forme nuove di vita. Credo che allora in questo modo si può capire come tutto può avere un significato, ma tutto può essere anche ambiguo se manca questo atteggiamento che consente alla vita di tradursi in forme nuove, di esprimersi secondo nuove modalità. Ecco, che cosa fare, l'ultima domanda che è stata posta, che cosa fare nel tempo della non riconciliazione? È il tempo della pazienza, è il tempo dell'attesa, no? Perché tutto questo avviene nel tempo e quindi nella successione e quindi a piccoli fermi. Allora è il tempo dell'attesa, il dire non è ancora il momento, ma verrà, devo attenderlo. E allora sviluppare, cioè esercitare lo stesso atteggiamento di abbandono fiducioso. Non so ancora perdonare, sento ancora una ferita, una parola detta di offesa ancora mi risuona dentro. Ascoltala gioiosamente, cioè sai che puoi vivere anche questo tempo in modo positivo, in modo da esercitare l'attesa del giorno in cui la forma nuova potrà emergere. Non la puoi improvvisare perché sei tempo. Questo, vedete, è fondamentale. Come noi diciamo Dio temporalmente. E questo è proprio, nel cristianesimo è significativo, vedete, che il cristianesimo dica Dio trinitariamente. Perché vuol dire Dio agganciati al tempo. Dire Dio riconoscendo la temporalità del nostro rapporto con Lui e quindi della sua azione nei nostri confronti. Questo deriva dal fatto, vedete, che i cristiani dicono Dio tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede, come si esprime la lettera agli ebrei. E dicendo Dio, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, non possiamo fare a meno di dire Dio nel tempo. Proprio non, no. Ma d'altra parte questo ci consente di dire Dio in modo vicino, di dire Dio dentro, noi, dentro, no, non fuori, non nei cieli, non al di sopra delle nubi, non il Dio cosmico, il Dio interiore, il Dio che fiorisce in noi come forma nuova. Per questo ci consente di dirlo, proprio perché diciamo Dio temporalmente. Ma allora se diciamo Dio temporalmente, dobbiamo imparare a vivere l'attesa di Dio, a vivere la speranza. E il tempo della non riconciliazione deve essere vissuto nella speranza. Altrimenti diventa negativo, diventa un tempo non riconciliabile, diventa un tempo non salvifico, mentre Gesù questo ce l'ha insegnato, non esiste più nessun tempo non riconciliabile, non salvifico, non c'è più nessun tempo, nessuna situazione, anche la più negativa. E così finisco richiamando il significato della croce, perché il significato della croce è proprio questo, che persino un evento ingiusto, negativo, assurdo, come la condanna di Gesù, bene, anche questo evento può essere vissuto con un atteggiamento di abbandono fiducioso in Dio da renderlo salvifico. Da renderlo salvifico. Più è ingiusto, più diventa significativo della salvezza e della misericordia di Dio. Ma la condizione è che ci sia qualcuno che viva abbandonandosi fiduciosamente all'azione di Dio, che soggiace. La croce perciò non è salvifica perché è voluta da Dio, perché è contro il volere di Dio la croce. La croce è salvifica perché è stata vissuta con un atteggiamento di abbandono fiducioso, cioè di attesa della riconciliazione, che poi è la risurrezione, di un'attesa della riconciliazione che si esprime però già nei gesti di perdono di Gesù. Perdona loro, perdono non ancora accolto, perché non si ristabilisce lì, lo uccidono lo stesso, non è che perdona loro, no? ma che poi si esprime in una forza tale che rende possibile il cammino della riconciliazione. E la prima parola che Gesù dice dopo la risurrezione è proprio questa: ricevete lo Spirito. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti. Cioè questa capacità di riconciliazione nasce precisamente dalla fede nel crocifisso risorto. Cioè che anche la croce può essere vissuta in modo da renderla salvezza. Questa è l'assurdità, vedete, perché il simbolo della croce è assurdo nella sua ambiguità, perché è un'ingiustizia, perché è una rottura, perché è una ferita, ma insieme è il luogo dove appare la possibilità di salvezza, diventa strumento, diventa l'annuncio della salvezza dell'uomo. Ora, questo è il tempo dell'attesa. Il tempo in cui non è possibile la riconciliazione, la ferita sanguina ancora, in cui l'odio ancora viene esercitato. Nel momento in cui l'odio viene esercitato, il perdono è sconfitto. Se uno ti odia e tu lo perdoni, ma quello continua e ti uccide, il perdono è sconfitto lì. Ma poi fiorisce come avventura nuova. E in questo senso lo richiamo spesso, ma è un esempio proprio indicativo, il testamento di Christian, il priore dei sette monaci cistercensi uccisi in Algeria 2 anni fa, nel suo testamento offriva il perdono all'amico dell'ultimo minuto, quello che l'avrebbe ucciso. In realtà, poi, questo non ha impedito la sua morte, ma è diventato l'indicazione di un traguardo possibile. E quando quella donna musulmana ha scritto ai cristiani di Algeria, non fuggite, restate in mezzo a noi, perché noi abbiamo bisogno della vostra testimonianza, ha affermato il valore di questa attesa feconda per la riconciliazione, per il cammino futuro dell'umanità. Possiamo perciò anche vivere i momenti di tragedia, i momenti di conflitto, certo, perché sorgeranno sempre, perché ogni traguardo nuovo di comunione presenta nuove forme di riconciliazione necessaria, quindi di conflitti presenti. Ogni nuovo traguardo apre nuovi orizzonti di riconciliazione. E quindi è un cammino che si rinnova costantemente in forme inedite e quindi sempre più esigenti. Allora cosa ci è chiesto come cristiani? Di testimoniare il valore della croce, cioè che tutte le situazioni, anche le più negative, quando si vive l'atteggiamento di abbandono fiducioso in Dio, nell'attesa appunto delle forme nuove di umanità che possono emergere, tutte le situazioni, anche le più negative, possono essere salvifiche, cioè momenti di una riconciliazione nuova, del cammino appunto della riconciliazione dell'umanità. Questo è il messaggio che noi dobbiamo esprimere e vivere nella testimonianza quotidiana, nel nostro piccolo ambiente o nel mondo intero. E credo che nella storia ci sono lungo i secoli, ma anche oggi ci sono i segni di questo cammino finora si è svolto positivamente. Non lo possiamo negare questo. Il male presente non è sufficiente, anzi è la conferma. Perché più la riconciliazione procede, cioè più l'armonia si realizza, più livelli nuovi di sintonia si realizzano, più le esigenze diventano grandi, e più il male diventa possibile, perché il rifiuto del traguardo raggiunto diventa una tragedia più grande. Quindi questi sono i segni che il cammino finora è positivo. Non è detto che continui così. L'umanità può distruggersi compiutamente, questo non lo possiamo negare. Sulla Terra l'umanità può distruggersi. Tuttavia, il regno è già. Cioè, c'è già l'ambito della riconciliazione realizzata. C'è già, i santi esistono. Cioè, Cristo è risorto, i santi sono già. Quindi è possibile pervenire a quella forma definitiva di esistenza che ci è stata promessa, che ci è stata indicata come traguardo del nostro cammino. Questo è il tessuto, direi, della vita di riconciliazione che siamo chiamati a testimoniare nel mondo come cristiani.
Faccio una domanda che forse è ingenua e di cui mi rendo conto che è enorme comunque, ma mi sembra pregiudiziale, forse è implicita in quello che lei ha detto, ma mi pare necessario che sia esplicitata maggiormente la risposta, perché mi pare pregiudiziale alla comprensione di tutto il discorso. E la domanda è questa: quid della libertà della creatura, intesa come del suo esercizio negativo, intesa come possibilità di contrapposizione della parte al tutto, come possibilità di chiusura, di peccato, come, di donde scaturisce questa possibilità negativa in un contesto come quello che lei ci ha illustrato e dal quale almeno in apparenza sembra assente qualsiasi elemento dualistico. Ecco, questo è tutto.
Ne raccogliamo qualcun'altra?
Volevo soltanto un chiarimento su un'affermazione del tutto accessoria rispetto al discorso fondamentale. Sì. E cioè, vorrei capire meglio cosa significa la frase attribuita a Gesù: a chi li riterrete saranno ritenuti.
Bellissimo. Sì. E c'è anche nel Padre
Nostro. Nel contesto di questa forza che dovrebbe spingere all'armonia, alla perfezione, ecco, ci può essere un'azione dell'uomo, degli uomini che fanno un qualcosa che poi sarà irrimediabilmente ritenuto?
Benissimo, molto.
Sono credente da 2 anni. Ho ascoltato con molto interesse il suo discorso, non sono né cattolico né cristiano. Mi chiedevo, nell'ascoltarla, sul suo discorso sulla riconciliazione tra l'essere e il resto, dov'era il resto del creato, cioè l'universo, nel suo discorso? Non l'ho sentito molto, questa armonia tra l'uomo e l'universo.
Mi rendo conto che c'è un problema in questo quadro dinamico ed evolutivo. Parlare di un cammino della riconciliazione, quindi non sto parlando del primo aspetto, non del secondo, proprio forse è difficile vederli i segni. Cioè, tu a un certo punto hai accennato che è una cosa ovvia, ci sono questi segni. Io credo che su questo qui, su questo punto, forse se ci potessi dire qualcosa di più.
Vivendo questo paradigma così completo e così complesso, in cui hai detto anche che ciascuno di noi è espressione di una realtà che ci investe, nessuna azione è creata originariamente dalla creatura, ma è espressione di questa forza creatrice. Ecco, che cosa lasci all'ateo che non riconosce questa matrice, che non la trova nella sua vita o decide che non gli appartiene? Ecco, che cos'è che spinge? Allora, che può spingere ugualmente l'ateo che non si riconosce in questa cosa, a questo moto di riconciliazione, a questo progresso, eccetera.
Tra i mezzi parlavi appunto, sì, fondamentalmente della preghiera. Dato che insomma, da quello che appare è il problema di porsi alla presenza o comunque di fare silenzio, che poi sono pure termini metaforici. Insistendo troppo sul fatto che sono metaforici, che del silenzio che non si può dire, non si può parlare, essendo questo l'unico strumento, non rischiamo di essere privi poi dei mezzo fondamentale? Qui alludo alle altre religioni che pare che hanno, insomma, anche loro altri mezzi che però, se sono fondamentali, bisognerebbe conoscere.
Seguo un ordine per non perdermi, perché se do le risposte unendole sistematicamente c'è il rischio che mi perda. Allora, primo discorso, molto importante, questo della libertà. Cioè, dov'è lo spazio della libertà? E quasi direbbe anche dov'è lo spazio del peccato, dove nasce la possibilità del peccato. Ecco, se ci colleghiamo, dunque, giustamente Carlo sottolineava nella domanda che nella presentazione ho evitato ogni forma di dualismo e quindi sembrerebbe che non c'è più lo spazio quindi per il peccato. Perché è vero che nell'orizzonte statico lo spazio veniva creato dal dualismo, anima-corpo, diavolo-uomo, il tentatore, o prima ancora il dualismo più radicale, materia-spirito, o Dio buono, Dio cattivo, c'erano tutte le diverse forme appunto di dualismo che venivano proprio giustificate, venivano come giustificazione del peccato e del male. Mentre nella prospettiva che vi ho presentato, il male non ha più bisogno di giustificazione, non ha più bisogno di giustificazione. Questo lo diceva già Teilhard de Chardin a proposito proprio del problema del male. E la domanda non è più perché il male, perché sorge il male, dove sorge un de malum, no? La domanda degli gnostici che ripetevano costantemente, almeno così a dire di Tertulliano, no? Questa domanda crolla, cioè non ha più senso, proprio non ha più senso, perché il male è il dato originario, è il caos iniziale, è l'inadeguatezza, è l'imperfezione, è l'incompiutezza che ci persegue costantemente finché non giungiamo a pienezza. Il male è il dato originario. Allora, se le cose stanno così, anche per il peccato si capisce bene. Perché è possibile il peccato? Per il semplice fatto che noi siamo incompiuti, che siamo inadeguati, che a un certo momento possiamo illuderci, proprio per quell'inadeguatezza, per quell'incompiutezza, illuderci di essere noi il principio, di essere la tentazione di essere Dio, di essere noi già perfetti, di essere noi già viventi. E se lo siamo, perché accogliere forme nuove di vita? Perché attendere un altro dono? Perché, diciamolo in termini molto banali, perché se il denaro ci basta cercare altre cose? Perché se il potere è la ragione della nostra sicurezza, non esercitarlo anche a danno di altri? Cioè, quando ci illudiamo di avere già acquisita la nostra forma definitiva, noi, in base al dono ricevuto, ecco la libertà, in base al dono ricevuto, che già ci consente di rifiutare il dono successivo, ci dà la possibilità di non accogliere il dono successivo, noi nell'illusione di essere già perfetti, rifiutiamo, non assumiamo l'atteggiamento che è necessario per raccogliere il dono successivo e lo rifiutiamo. Per cui il peccato è l'espressione di un dono che si illude di essere compiuto. E in virtù del dono accolto rifiutiamo il dono successivo. Ecco, e in questo senso credo è chiarissimo la possibilità. Io non ne ho parlato sufficientemente, è vero, perché della seconda forma di riconciliazione, la seconda forma di riconciliazione riguarda precisamente il peccato. L'ho accennato appena, potevo forse svilupparlo ampiamente, ma siccome nella tradizione cristiana questo aspetto è stato talmente esaltato da essere considerato l'unico problema della riconciliazione, allora io ho preferito accentuare più il primo aspetto proprio per compensare questa, però, e giustamente è stato richiamato. Credo però che sia abbastanza chiaro. La forma Antonio, primo Antonio ha chiesto quell'espressione, adesso io dico come la interpreto quell'espressione, allora dopo poi ci comprendiamo. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'azione riconciliante della vita, la forza riconciliante di Dio, diciamo così, passa sempre attraverso gesti di creature. E questo è un principio che nel cristianesimo è stato sviluppato ampiamente, che è il principio dell'incarnazione. Cioè, Dio non può riconciliare nessuno se la creatura non diventa agente di riconciliazione. Dio non può perdonare chi mi ha offeso se io non lo perdono. Cioè vuol dire che l'azione riconciliante di Dio in noi passa attraverso la nostra decisione, diventa la nostra decisione. Se non diventa la nostra decisione non c'è. Ecco, allora capite perché noi possiamo ritenere i peccati, ma è una condanna per noi. Ci è chiesto di perdonare, perché se tu non perdoni, quel peccato non è perdonato. Cioè nella storia non passa riconciliazione, non c'è dinamica di comunione nella storia. Poi la vita avrà poi le sue risorse in tutta la... Però è importante ricordarlo questo. Va bene. Perché di qui la responsabilità che abbiamo nel perdono. Perché il nostro perdono è l'azione di Dio che diventa perdono, diventa misericordia. Se in noi non diventa misericordia, non c'è azione di Dio nella storia. È in Dio. Per questo nel Padre nostro Gesù ci fa dire perdona noi come noi perdoniamo. Che non è semplicemente nella misura, è proprio il tu. Perdona noi perché noi perdoniamo, in quanto noi perdoniamo, nella misura in cui noi perdoniamo. Perché cosa vuol dire? Non è un ricatto di Dio. Non è che Dio dice tu non perdoni, quindi io non ti perdono. No, vuol dire... L'azione di Dio misericordiosa ti investe continuamente. Se tu la accogli, in te diventa misericordia, diventa perdono. Nella misura in cui in te diventa perdono, l'azione di Dio in te si esprime come misericordia. Ma se tu non perdoni, vuol dire che l'azione di Dio in te non è diventata misericordia. Vuol dire che non l'hai accolta, cioè che non sei perdonato. Perché se tu accogli la misericordia di Dio, in te la misericordia di Dio diventi misericordia, perché l'unica realtà che esiste in te è la misericordia accolta. Per cui, se tu perdoni, l'azione di Dio in te diventa misericordia. Sei perdonato. Per questo noi diciamo perdona noi in quanto noi perdoniamo, perché noi perdoniamo, nella misura in cui noi perdoniamo. Se non perdoniamo, vuol dire che non abbiamo accolto il perdono. In noi l'azione di Dio non è diventato perdono, non è diventato misericordia. Vuol dire che non l'abbiamo accolta come misericordia. Quindi c'è una connessione profonda tra questo. Bene, giustamente Antonio II dice che, non ho sottolineato questo aspetto, era la prima forma di riconciliazione, che però io ho accentuato soprattutto per l'aspetto storico, perché giustamente non è che sempre si può dire tutto. Però è importante adesso richiamarlo, anche perché oggi tutto il filone ecologico accentua fortemente, ma anche qui non in quanto riparazione di una ferita, inferta alla creazione, c'è anche questo, perché c'è anche il peccato contro la creazione, ma di più ancora, proprio come quel cammino che l'uomo deve compiere per entrare in sintonia con le forze della creazione e poterle esprimere in modo nuovo. Ecco, questo giustamente, io sono convintissimo che per esempio l'umanità futura avrà delle capacità di penetrare, per esempio, le dinamiche della creazione, di percepire la vita animale, di entrare in comunione con gli animali, per esempio, in un modo molto più ricco. Entrare in comunione con gli uomini in un modo molto più ricco. Come ci sono alcuni che riescono a percepire le dinamiche interiori degli uomini, no? a individuare i pensieri nascosti degli uomini, no? Ci sono alcuni. No? Padre Pio dice che leggevano il cuore, ma ci sono dei maghi o dei veggenti, cioè alcuni che hanno alcune capacità di penetrazione dei pensieri di altri, no? Forse domani questo sarà, lo dico così, come una chiave per capire il senso del cammino che stiamo compiendo, forse domani questo sarà lo stato abituale dell'umanità, cioè avremo capacità di penetrazione reciproca molto maggiore di oggi. E certo, questo richiederà poi una capacità di gestire il proprio mondo interiore, i propri pensieri, i propri stati d'animo, molto maggiore di oggi. Oggi non siamo capaci, guai se oggi avessimo queste capacità di penetrazione, quando non abbiamo ancora capacità di gestire il nostro mondo interiore, no? Quindi capite l'importanza di questo cammino, no, dell'umanità. Bene. Sergio giustamente diceva che è difficile oggi vedere i segni, però io non sono d'accordo di questo qui, su questo non sono d'accordo, perché i segni oggi di comunione che ci sono nell'umanità, ma sono tali, così evidenti, al punto che sono così familiari, che neppure ce ne rendiamo, cioè neppure ci pensiamo. E oggi abbiamo una capacità di comunicare fra di noi, di entrare in sintonia con quelli che soffrono nel Kosovo, di altri, che in altri tempi era assurdo pensare. Cioè ci sono forme di comunione e questo è il cammino della riconciliazione, cioè il cammino che consente agli uomini di vivere in sintonia, un'armonia di vita che prima era impossibile, ma proprio era impossibile, non c'erano neppure le strutture neurologiche che consentivano questo, oltre che i mezzi, le strutture esterne, no, di comunicazione, ma proprio le strutture cerebrali che non erano, prima non consentivano queste cose. Quindi ci sono, però giustamente Sergio sottolinea, che accanto a questo ci sono delle forme di rotture, di barbarie e di odi e di violenze reciproche che sono molto maggiori del passato. Verissimo, è quello che dicevo prima, che ogni traguardo di comunione, di sintonia, di armonia tra i popoli, tra le culture, ogni traguardo esige una qualità nuova di vita che quando manca produce danni maggiori. Quindi il male ci accompagna man mano che siamo. Quindi perché siamo in processo, perché siamo incompiuti, siamo imperfetti, dobbiamo, questo è l'aspetto della drammaticità della nostra condizione. Ma non è, lo ripeto, una drammaticità di discesa, è una drammaticità di ascesa, di ascensione. Non so se è chiaro sufficientemente. Bene. Cosa lasciamo all'ateo? Dice. Dunque, tutto questo però che io sto dicendo non suppone di per sé la consapevolezza della fede in Dio. Mi spiego. È importante che ci sia qualcuno che lo viva nell'orizzonte della fede in Dio. Questo è assolutamente necessario, cioè che ci siano persone che vivono nell'orizzonte della fede in Dio questo processo, questo cammino, perché è in questo modo che si inventano le forme nuove di armonia, di sintonia nell'orizzonte della fede. Ma una volta inventate queste forme nuove nell'orizzonte della fede, cioè che vengono scoperte perché ci si abbandona senza riserva alla presenza di Dio, una volta che vengono vissute queste, possono essere comunicate e partecipate a tutti. Tutte le possono vivere. Questo dobbiamo tenerlo presente. Però tutti possono viverlo perché resta sempre presente la testimonianza di chi, vivendo la fede in Dio, ne prova, ne verifica la validità e ne manifesta. Poi dopo il cammino è autonomo e procede e va avanti. No? Ecco. Anche Giuliano ha fatto un'osservazione giusta, cioè io ho indicato così alcuni degli strumenti emersi nella tradizione cristiana. In altre tradizioni religiose sono emerse altri strumenti ed è importante assumerli proprio pienamente, ma questo sta già avvenendo, è un'altra fase della riconciliazione, cioè di questo cammino di armonia per cui i valori, le ricchezze emersi in una determinata cultura, tradizione, religione vengono assunti anche dagli altri come richiesta valida per tutti. Quindi è giusto, no? L'osservazione. Bene, credo che sono le 8:10, io non so quali sono le vostre abitudini, ma... Ah, va bene. Allora, se ci... Ancora, benissimo. Però queste tradizioni non sono così assolute, le possiamo anche interrompere, quindi di per sé. No, questo lo dico, no. No, io non ho fretta, ho il treno alle 23:20, quindi devo andare. Ho tutto il treno possibile. Ah, ecco.
Il CIPAX, come forse sai, è da un po' di tempo impegnato in una lotta per favorire l'indulto, per favorire la chiusura degli anni di piombo, per favorire quindi un ripensamento molto ampio su questa cosa. Curiosamente l'impegno del CIPAX è nato da una persona che ha colto in questa parola riconciliazione una novità rispetto a termini come perdono, per l'impossibilità di tanti di perdonare, soprattutto da parte di quelli che sono morti. Ecco, io credo che questo richieda questo nostro lavoro richiede una sintonia con quello che tu stai dicendo, richiede una sintonia con qualcosa che va nel senso di questa riconciliazione, ma anche nel senso appunto di un perdono profondo, che significa, come dicevamo prima, anche cambiamento di segno di cose a suo tempo compiute o di cose a suo tempo subite per chi è stato vittima, unito a qualche cosa che, su cui noi stiamo lavorando, che è la memoria. Cioè, per evitare, come dire, di pensare che chiudere con un certo periodo significhi rimuovere tutto, ma anzi fare memoria e capire oggi che caspita succede in questo nostro paese e se le condizioni favoriscono questa cosa. Che vorrei sapere se tu puoi dirci qualcosa su questo, perché è un tema che a noi ci sta molto a cuore e che ha delle conseguenze anche politiche. Abbiamo posto in qualche modo questo tema alla Rossanda, lei ha detto: io non parlerei di perdono. Lei ha detto: lì c'era una guerra, era una guerra, e quindi le persone che vivevano in quella guerra lottavano, insomma, quindi non si possono applicare queste categorie del perdono, eccetera.
Sì, metti un po' di acqua. Allora, io ritengo che il discorso possa essere applicato anche a queste situazioni. Anzi, queste situazioni sono privilegiate, come nel caso dei terroristi o nel caso anche dei mafiosi. Ha un particolare significato. Che cosa significa riconciliarsi allora? Ecco, questo è un aspetto che io non ho messo in luce, perché il discorso avrebbe ampliato troppo il discorso. È l'aspetto attivo della riconciliazione. Cioè, cosa significa? Allora, chiediamoci in modo molto semplice: cosa significa perdonare? Perdonare, che è uno dei momenti attivi della riconciliazione, di questo processo, no? In rapporto però proprio alle ferite, in rapporto al peccato, a quell'aspetto, alla seconda figura della riconciliazione che io ho detto non ho sviluppato sufficientemente. Ma ad ogni modo, chiediamocelo: cosa vuol dire perdonare? Allora, perdonare non vuol dire dimenticare. Perdonare non vuol dire far finta che non sia accaduto, no? O agire come se non fosse accaduto nulla. Quindi dire: va bene, chiudiamo un periodo e andiamo avanti come se nulla fosse accaduto. Questo modo è un modo non redentivo di esercitare la memoria. Cosa vuol dire non redentivo? Ecco. Allora, per chiarirlo, devo chiarire cosa vuol dire redimere. Redimere un passato. Cosa significa redimere un passato? Questo vale anche per noi. Cosa vuol dire riconciliarci col nostro passato? Per esempio, abbiamo fatto delle scelte negative, abbiamo sbagliato. Cosa vuol dire redimere questo passato, farne memoria salvifica? Vuol dire mettere in moto dinamiche opposte a quelle messe in moto col male, con le scelte negative. Concretamente, c'è una situazione, abbiamo odiato nel passato, parliamo adesso per noi, perché questo vale anche per la nostra memoria redentiva, perché anche noi dobbiamo redimere il nostro passato, ciascuno di noi. Dopo facciamo l'applicazione alla storia. Cosa vuol dire? Per esempio, c'è stata una fase in cui abbiamo esercitato odio. Può darsi, nella nostra vita abbiamo... cosa vuol dire redimere quel passato? Non vuol dire dimenticarlo. Non vuol dire, dice, bene, Dio mi ha perdonato, ho chiesto perdono. No, no. Vuol dire farne memoria salvifica. Cioè, ogni volta che quel passato riemerge alla memoria, non lo caccio, ma lo assumo e compio atti opposti a quelli del male. Ho odiato, oggi amo. Ho maledetto, oggi benedico. Cioè, assumo atteggiamenti positivi nei confronti di quell'evento, sicché la memoria diventa una memoria salvifica. Cioè, ogni esercizio di memoria diventa un atto nuovo che oggi compio e che altrimenti non avrei mai compiuto. Questo, vedete, poi è il sacramento della riconciliazione. Vedete, non ne ho parlato perché diventava troppo specifico il discorso, ma il sacramento della riconciliazione, ecco, tra gli strumenti di cui... non sarà definitivo, domani ricadrò in una forma di idolatria, rinnoverò una memoria salvifica, ma è questo andare e venire, è questo alimentarci costantemente dalla forza della vita che poi condurrà a quegli atteggiamenti inediti, a quelle forme nuove che in un certo momento scaturiscono dentro di noi. Questo vale anche per la storia. Nel passato qualcuno ha odiato, la memoria di quell'odio in me oggi, in noi oggi, diventa amore. Questo, vedete, è importante la memoria collettiva e quindi i gesti simbolici collettivi, il sacramento poi è questo, no? I gesti simbolici collettivi. Per esempio, fare memoria delle Brigate Rosse, cosa vuol dire? Vuol dire rievocare quegli eventi in modo da mettere in moto dinamiche positive che annullino quelle spinte disgregatrici messe in moto con quei gesti violenti. E oggi realmente queste forze vengono diffuse nella società. Se ci sono molti che vivono positivamente questa memoria, diffondono nella società dinamiche positive. E in questo senso, permettete allora che faccio un'aggiunta, in questo senso va il discorso del Papa che chiede perdono continuamente per gesti del passato. No? L'ho detto altre volte, ma lo voglio ripetere. Quasi 100 volte il Papa ha chiesto perdono. No? Sempre nell'aereo, quando andava, mi sembra Cuba o in un'altra cosa, ha detto poi i giornalisti, ma il Papa chiede sempre perdono, ma gli altri non lo chiedono mai, no? Ma questo è significativo però che ci sia questo input che viene costantemente dalla tradizione cristiana, no? del chiedere perdono. Cosa significa chiedere perdono? Ecco, il Papa per esempio ha chiesto perdono a Parigi il 24 agosto per l'uccisione, per la notte di San Bartolomeo, per l'uccisione degli Ugonotti a Parigi e in Francia. Migliaia vennero uccisi per decisione del re cattolico dei medici, Caterina dei Medici e di Carlo IX. Per loro decisione vennero uccisi questi Ugonotti, loro credevano di fare il bene. Cosa vuol dire chiedere oggi perdono? Vuol dire fare memoria di quell'evento diffondendo dinamiche positive di amore, di benevolenza nei confronti di quelli che sono stati uccisi e di coloro che ne fanno memoria, cioè di quelli successi, di quelli che continuano la memoria degli uccisi. Quello stesso giorno, del 24 agosto, i calvinisti si sono riuniti nel tempio calvinista di Parigi per fare memoria del 24 agosto. e facendo memoria necessariamente, se assumevano un atteggiamento negativo, alimentavano l'atteggiamento di opposizione ai cattolici. In quella circostanza il pastore calvinista ha detto: noi come possiamo perdonare il Papa? No, no, non è stato lui che ha ucciso, non possiamo perdonare. Non ha capito qual era il senso del perdono chiesto dal Papa. Aveva un grande significato. Cosa voleva dire? Bene, noi oggi assumiamo atteggiamenti positivi. Voi siete disposti ad assumere atteggiamenti positivi per cammini di riconciliazione comune? Questo era il senso, e questo è valido sempre. Anche per i brigatisti questo vale, anche per i mafiosi questo vale. Non vuol dire quindi non devono subire la pena. Questo è un altro aspetto che può venire come conseguenza, ma cosa richiede questo? Che la società diventi così forte da essere in grado di emettere questi atti positivi. Allora sì, altrimenti la prigione è necessaria, altrimenti le difese perché non si ripetono queste è necessario. Ma se la società è diventata così ricca interiormente da essere in grado di diffondere dinamiche positive facendo memoria di questi eventi, allora può permettersi anche atti di indulto. Ma capite però che la condizione fondamentale è l'atteggiamento spirituale che è necessario. Non so se è chiaro il discorso, no? Ecco, bellissimo. Bene. Allora sono le 8:20, io credo che... No, giusto per... Va bene, io vi saluto, faccio tanti auguri per il cammino.